Questa mattina apriremo la parola del Signore in un libro dell'Antico Testamento, il libro del profeta Michea, uno dei cosiddetti profeti minori, e leggeremo alcuni versetti che sono appunto i versetti conclusivi della profezia di Michea. Michea capitolo 7, leggeremo i versetti dal 18 al 20. Michea 7, se siete arrivati, se avete aperto la Bibbia su Zaccaria dovete tornare indietro, Ageo, Abacuc, Naum, prima di Naum c'è Michea. Va bene? Michea 7:18. Quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe, la tua misericordia ad Abramo, come giurasti ai nostri padri, fin dai giorni antichi. Fin qui la parola del Signore. Questa settimana, all'età di 90 anni, è morto Dario Fo. Probabilmente solo i più giovani tra di noi, o gli stranieri, non hanno sentito parlare di lui. E tanto in vita quanto in morte, certamente ha fatto e farà parlare di sé. Ma la ragione principale per cui lo cito proprio all'inizio di questa predicazione è a causa di una dichiarazione che suo figlio, che mi sembra si chiama Jacopo, ha rilasciato in una intervista a Repubblica. Quando si parlava dei funerali, ha detto così: noi fo siamo atei, però ha aggiunto: ma anche no. Raccontando che suo padre spesso invocava la moglie morta, Franca Rameso, compagna di vita per tantissimi anni, alla quale era particolarmente attaccato, e diceva appunto il figlio di Dario Fo che addirittura ogni volta che la invocava in qualche modo riceveva risposte, è come se le sue preghiere fossero esaudite. Il fatto è proprio questo, che gli atei non esistono e che ciascun uomo, anche la persona che fa dell'ateismo o dell'anticlericalismo o della propria libertà di coscienza, la propria bandiera di vita, come in qualche modo ha fatto Dario Fo, ecco, in qualche modo elegge qualcosa o qualcuno a proprio Dio e quindi prega, adora, spera, desidera che ci sia qualcuno al di fuori di lui, al di sopra di lui, accanto a lui o a lei che lo possa aiutare. E quanto sono numerosi gli dèi o le divinità che sono presenti nel mondo, gli dèi che sono frutto dei desideri e delle immaginazioni degli uomini, sono divinità fatte a uso e consumo dei loro adoratori, e spesso queste divinità non sono altro che delle proiezioni, delle sublimazioni della mente. E comunque che sono cose o persone, esseri, da cui ci si aspetta di ottenere qualcosa, in termini di felicità o perlomeno di sollievo dai dolori della nostra vita quotidiana. E questa non è una novità. Non credo che vi sto dicendo qualcosa di nuovo, perché nel mondo antico vi erano molti dei, molti semidei, molte divinità che spesso si trovavano messi a confronto l'uno con l'altro e addirittura a lottare l'uno contro l'altro, magari utilizzando i popoli o le persone che rendevano loro il culto, e queste figure potevano anche avere una certa potenza, una certa estensione di influenza, ma come si poteva stabilire chi tra di loro fosse il più grande? Chi è il Dio supremo? Qual è il più grande degli dèi? Quali azioni avrebbero qualificato e stabilito la supremazia e il dominio di una divinità al di sopra di tutti quanti gli altri? Questo era un problema dell'antichità, infatti tutti quanti lottavano perché il proprio Dio avesse il primato. Un po' come oggi che si tiene, si tifa per una squadra di calcio e si aspetta che la propria squadra vinca il campionato, vinca la Coppa dei Campioni. Nell'antichità ugualmente c'erano gli adoratori di Baal che desideravano affermare la supremazia di Baal o di Moloch o di altre divinità, e ciascuno era convinto di adorare in qualche modo il Dio supremo, il Dio più grande, il Dio più potente, il Dio capace di darci la soddisfazione maggiore, di liberarci dalle nostre miserie. Il profeta Michea, che fu un contemporaneo del profeta Isaia e profetizzò nell'VIII secolo avanti Cristo nel regno del sud, cioè a Giuda, nel regno di Giuda, per un periodo probabilmente, anzi sicuramente più breve del tempo delle profezie di Isaia, conclude la sua bellissima profezia. Io ho letto il libro un paio di volte di seguito per gustarne interamente il messaggio, ed è veramente un libro molto bello, delizioso, pieno di parole che possono dare speranza e ispirare il nostro cuore. Dicevo, il profeta Isaia conclude la sua profezia con le parole che vi ho appena letto, affermando che l'Iddio di Israele, Yahweh, è un Dio assolutamente incomparabile, che non può essere messo a confronto con qualunque altro Dio, con qualunque altra cosa, con qualunque altra persona. La domanda del versetto 18, quale Dio è come te, è una domanda retorica e non ammette nessun'altra risposta se non nessuno. Nessuno è pari all'Iddio di Israele, nessuno è pari a Yahweh, nessuno è pari al Padre del nostro Signore Gesù Cristo, nessuno è pari a Cristo Gesù. E in effetti il messaggio che è assolutamente chiaro dalla Bibbia è che il Signore Dio è il più grande, è il migliore, anzi che senza dubbio è l'unico vero Dio. E questa mattina, molto brevemente, voglio mostrarvi come Michea afferma che l'Iddio di Israele è un Dio incomparabile, un Dio che non ha pari, che non può essere messo a confronto, non può essere messo accanto a nessun altro e a nessun'altra cosa. La domanda del versetto 18, quale Dio è come te, è corrispondente. Ci sono in realtà molte corrispondenze tra le profezie di Isaia con quelle di Michea, tanto che qualcuno afferma che la profezia di Michea dipende da Isaia, qualcun altro ha detto che Isaia dipende da Michea, qualcun altro ha detto che sia Michea che Isaia dipendono da un'altra fonte. La realtà è che la verità è una, e che i bisogni di quel tempo erano di un certo tipo, e che siccome entrambi i profeti profetizzavano alle stesse persone e nello stesso tempo, è naturale che non solo si conoscessero e comunicassero, ma anche che avessero una certa corrispondenza di temi nelle loro profezie. Noi non ci meravigliamo quando vediamo persone che vivono nello stesso luogo, nello stesso tempo, che la pensano che allo stesso modo, che dicono cose simili, e non diciamo che necessariamente devono essere false semplicemente perché è così, ma sapete, gli studiosi della Bibbia molte volte dicono delle assurdità. Dicevo, Isaia 40 è molto corrispondente a quest'ultima parte della profezia di Michea, e in particolar modo al versetto 18 Isaia fa una domanda simile: a chi vorreste assomigliare Dio e con quale immagine lo rappresentereste? E il modo in cui noi conosciamo la realtà, le realtà invisibili, e mediante dei paragoni, mediante delle analogie. Dio non si vede, quindi come possiamo conoscere Dio? Com'è possibile che ci facciamo un'idea di Dio? A che cosa può essere paragonato Dio? Ecco, Dio non si può paragonare a nessuna delle cose che esistono su questa terra. Dio non lo si può conoscere mediante dei paragoni, Dio non si può conoscere, non lo si può conoscere mediante delle analogie. Infatti, solamente Dio, dice la Scrittura, conosce Dio. Nel Vangelo di Giovanni, tutti quanti noi conosciamo il versetto 18 che dice: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. E sicuramente ci ricorderemo di quell'altro passo che leggiamo nel Vangelo di Matteo, in cui il Signore Gesù Cristo dice, 11:27, che ogni cosa mi è stata dato in mano dal Padre, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Che cosa vuol dire? Dio è assolutamente al di sopra delle nostre possibilità intellettive. Solamente Dio conosce Dio, solo il Padre conosce pienamente chi è il Figlio, e solo il Figlio conosce pienamente chi è il Padre, e noi uomini non potremmo avere alcuna idea corretta di Dio se non fosse stato Dio stesso a farsi conoscere e a rivelarsi a noi. Certo, Dio ha dato delle manifestazioni di se stesso, e queste ci indicano qualcosa della sua persona, della sua natura. Ma come lo possiamo conoscere? Certo, se guardiamo alla natura, dov'è che giungiamo a una analogia più vicina possibile a chi è Dio, a ciò che è Dio, alla persona di Dio? Per quale ragione, secondo voi, nei comandamenti, nel secondo comandamento Dio dice: non farti scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non farti queste immagini per rappresentare me, non fare queste sculture per avere un'idea di chi io sono. Perché non c'è niente e nessuno, nessuna cosa, nella natura, nel cielo, sulla terra, sotto la terra, nelle acque, che possa darci un'idea corretta intorno a Dio. Certo, noi possiamo vedere nella natura l'uomo. L'uomo è sicuramente la cosa o l'essere che più di tutti quanti ci può dare un'idea di chi è Dio. Perché? Perché l'uomo è stato creato ad immagine di Dio. L'uomo è analogo a Dio, ma non è Dio ad essere analogo all'uomo. Scusatemi se questo sembra un discorso un po' difficile, ma ve lo faccio capire subito. Prendete la vostra figura e mettetevi contro luce, mettete una luce dietro di voi e fate in modo che la vostra ombra si proietti al muro. Quello che voi vedete, l'ombra, la silhouette di voi stessi, è qualcosa che è analoga a voi, cioè è stata, viene da voi, e se lo guardate, riuscite a distinguere il profilo della vostra persona. Ma se ci fosse qualcuno che non conosce assolutamente voi e guardasse la vostra ombra proiettata sul muro, secondo voi si farebbe un'idea chiara e precisa di chi voi siete? Non è possibile guardare all'uomo e farci, guardando l'uomo, un'idea di chi è Dio, soprattutto perché l'uomo è caduto in una condizione di peccato e di miseria. Se noi guardiamo agli uomini, se noi pensiamo agli uomini, noi non possiamo comprendere chi è Dio in modo assoluto, ma l'uomo somiglia a Dio, perché Dio lo ha creato a propria immagine e propria somiglianza. Ed è, se guardiamo alla natura, certamente possiamo vedere qualcosa di Dio, ma in ogni caso niente è adeguato per rappresentare Dio. Vi ricordate quando Israele uscì dall'Egitto e siccome Mosè ritardava, era sulla montagna, ebbero un'idea, dissero: facciamoci un Dio che vada davanti a noi, e si costruirono un vitello d'oro. Ora, quel vitello d'oro intendeva essere una rappresentazione di Yahweh, del Dio che li aveva liberati dall'Egitto. Perché? Perché volevano in qualche modo dire: Dio è forte come un toro, Dio è forte come un vitello, ci dà l'idea di questa potenza che ci ha liberati dalla mano dell'Egitto, del faraone d'Egitto. Ma Dio non gradì assolutamente questo complimento, non gradì assolutamente questa rappresentazione, perché non poteva assolutamente la natura santa, perfetta e gloriosa di Dio essere rappresentata mediante l'immagine di un animale. Loro non intendevano adorare, non fecero quel vitello d'oro per adorare un altro Dio, avrebbero voluto adorare Yahweh. Se leggete bene il passo, lo dice chiaramente, ma Dio non gradì assolutamente, anzi si attirarono l'ira di Dio, perché quella rappresentazione non onorava Dio. Non c'è nessuna cosa che può rappresentare Dio. Il risultato è sempre catastrofico quando cerchiamo di paragonare Dio a qualcosa di terreno, di materiale. E se è un Dio incomparabile, che non ha pari, che non ha nulla che può darci un'idea di sé tra le cose che vediamo intorno a noi. Poi, se guardiamo le altre divinità antiche e moderne, classiche e d'avanguardia, quali dei d'Egitto resistette davanti a Yahweh? Se leggiamo con attenzione la storia delle 10 piaghe che Dio mandò per umiliare l'Egitto e per costringere Faraone a mandare via il suo popolo, in realtà ciascuna delle piaghe colpiva una delle divinità d'Egitto. Il sole, la luna, il Nilo e così via, tutti quanti erano dei considerati divinità in Egitto, e Dio, colpendoli ad uno, faceva in modo che le divinità dell'Egitto fossero umiliate. E dava semplicemente questa testimonianza: l'Iddio supremo è l'Iddio degli ebrei, è l'Iddio di Mosè, è Yahweh. E non solo, se continuiamo a leggere la storia della Bibbia, troviamo altri combattimenti, altre sfide tra Dio e altri dei. Per esempio, una volta i Filistei presero l'arca del patto del Signore e la portarono nel tempio di una loro divinità, del tempio del dio Dagon. Sapete come andò a finire la storia? Dagon una volta fu trovato con le mani mozzate, con la testa mozzata, completamente umiliato davanti all'arca del Signore e quindi davanti a Dio, e poi addirittura i Filistei furono colpiti da piaghe tremende. Un'altra storica, epica battaglia tra Dio e Baal avvenne ai tempi di Elia, quando ben 400 profeti di Baal cercarono di dimostrare la supremazia del dio Baal rispetto al dio di Israele. Sapete come andò a finire? Nonostante le loro urla, nonostante le loro danze, nonostante il loro sangue, nonostante tutto quello che fecero, bastò una preghiera di pochi secondi dal profeta, da parte del profeta Elia, che il fuoco cadde e fu consumato l'olocausto, la legna, le pietre, l'acqua e poi gli stessi profeti di Baal. Vedete, fratelli, Dio non ha rivali tra le divinità dell'antichità, ma pensiamo alle divinità moderne e Allah paragonabile al Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo e Allah lo stesso Dio che adorava Abramo e che è il nostro Signore Gesù Cristo? Assolutamente no, non c'è assolutamente estraneo come ci sia qualcuno che ancora ostinatamente pretende di affermare in verità che Allah, che musulmani, cristiani ed ebrei adorano lo stesso Dio, perché non è così, assolutamente no, assolutamente no. E poi pensiamo alle nuove divinità. Quali sono le nuove divinità? Le nuove divinità sono quelle che promettono di dare pace, prosperità e benessere agli uomini, magari mediante nuove politiche. Pensiamo a quello che ha promesso il socialismo o il marxismo, di dare uguaglianza, di dare benessere a tutti quanti gli uomini. Marx, una delle sue ultime frasi, fu quella di prendere due passi degli Atti degli Apostoli, ciascuno secondo le proprie possibilità e a ciascuno secondo i propri bisogni, eleggendoli come gli slogan della sua ideologia politica. E sappiamo il fallimento e la distruzione e la miseria che piuttosto questa ideologia ha portato nel mondo. E non solo questo, pensiamo anche alla democrazia. Noi viviamo in tempi in cui la democrazia viene idolatrata e si pensa che il miglior sistema di governo sia la democrazia. Oh, la democrazia, non toccate la nostra Costituzione. Non c'è nessun riferimento al prossimo referendum, per cortesia, sto cercando soltanto di farvi riflettere, eh? Non toccate la democrazia, perché dalla democrazia noi avremo benessere e pace e libertà. Sì, fratelli, gli uomini hanno eletto nuove divinità, siano essi sistemi politici, siano essi ideologie, ma tutte quante davanti al Signore non possono che scomparire. Le promesse del consumismo, del benessere, della pace terrena e perfino i paradisi artificiali del virtuale o delle droghe, se guardiamo a tutte queste cose, nessuna di esse può essere messa a confronto al nostro Dio. Cosa si può imparare intorno a Dio? La Bibbia dice che c'è un solo modo in cui possiamo conoscere Dio, comprendere Dio, andare a Dio e avere comunione con Dio. E questo modo è tramite il suo unigenito figlio, Gesù Cristo, colui che ce lo ha fatto conoscere. Vi ricordate quando, è una fase famosa, in un passo importante e famoso, stava parlando con i suoi discepoli e stava dicendo di come andare al Padre e a un certo punto Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre, facci vedere Dio. E quanta gente oggi vuole vedere Dio? Oh, dov'è questo Dio in questo mondo di morte, di distruzione, di miseria, di povertà? Mostrateci il Padre. E Gesù risponde, questa è la risposta per ciascuno di noi: Filippo, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, chi ha visto me ha visto il Padre. Noi possiamo vedere Dio nella persona di Cristo ed è lì che dobbiamo guardare se vogliamo conoscere Dio. È proprio a Lui che dobbiamo andare se vogliamo andare a Dio e conoscere Dio, a questo Dio incomparabile. Ma come, perché questo Dio è incomparabile? Non solo nella sua natura, ho parlato della natura di Dio, ma questo passo di Michea ci mostra qualcosa che qualifica l'incomparabilità, la supremazia, la grandezza, la gloria di questo Dio. Ed è questo, guardate, quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra la colpa del resto della tua eredità. Il messaggio di Michea è che questo Dio è incomparabile non solo perché è l'unico vero Dio, ma anche perché è un Dio che perdona. Quale Dio perdona l'iniquità? Quale Dio passa sopra la colpa? L'incomparabilità di Dio e la sua infinita grandezza noi la possiamo comprendere solo se comprendiamo chi è colui che perdona, cosa perdona, chi sono le persone perdonate e come vengono perdonate. Chi perdona è il Dio Santo, colui che ha gli occhi troppo puri per sopportare lo spettacolo dell'iniquità, che ha il pieno diritto di rigettare, abbandonare chiunque gli sia infedele. Pensateci un momento. Tutti quanti noi conosciamo la parabola del figlio prodigo, o meglio sarebbe il caso di dire la parabola dei due figli, perché lì Gesù sta parlando di due figli di uno stesso padre. Vi ricordate la storia? Il figlio più giovane chiese tutti i suoi soldi, i suoi beni, la sua eredità e li andò a spendere divertendosi con le prostitute, con i ladri, vivendo dissolutamente. L'altro figlio rimane a casa, lavora col padre. Quando il figlio giovane torna pentito e chiede perdono al padre, il padre lo accoglie e lo perdona, l'altro figlio non riesce a tollerare il perdono del padre. Ma per quale ragione? Perché dice: come, tu che io sono stato sempre con te, ho sempre ubbidito ai tuoi comandamenti, invece tu per me non hai ucciso neanche un capretto, un agnello, invece questo tuo figlio che ti ha dissipato i beni, adesso lo accogli nuovamente. Per quale ragione quest'uomo non poteva, non conosceva e non poteva conoscere il sentimento del perdono? Perché era troppo giusto, almeno ai suoi occhi. E l'idea è proprio questo: più siamo o ci sentiamo giusti, più è difficile comprendere, accettare, accogliere e perdonare chi ha peccato. E se ci pensate, è questo che rende davvero straordinario il perdono di Dio. Dio è giusto, Dio è santo. Dio non ha niente in sé che possa farlo simpatizzare con un ribelle, con una persona malvagia, con una persona che ha trasgredito tutti i comandamenti. Però questo Dio perdona. Un ladro, un assassino, generalmente è più condiscendente e indulgente nei confronti di altri criminali e non considera un oltraggio alla sua natura stare con loro, ma una persona onesta e giusta non tollera a dividere la propria stanza o il proprio nome con chi è un assassino e un ladro. Dio è perfetto, Dio è trascendentemente santo, Dio è puro, Dio è giusto, eppure questo Dio, ci dice Michea, è un Dio che perdona. La grandezza del perdono di Dio. Ma cosa perdona? Egli perdona peccati, egli cancella la colpa, egli toglie le trasgressioni, egli annulla, elimina le iniquità. Questo è il linguaggio del libro del profeta Michea. Se guardate i peccati che Michea denuncia, in particolar modo Michea ha una forte inclinazione a parlare dei peccati sociali, dell'oltraggio fatto nei confronti dei deboli, ma non solo questo, sicuramente denuncia l'idolatria, denuncia qualunque peccato nei confronti della legge santa di Dio, ma questo Dio perdona. Questo Dio perdona i peccati. Se comprendiamo che qualunque trasgressione della legge di Dio è un oltraggio infinito nei confronti suoi, qualcosa di insopportabilmente osceno ai suoi occhi. Il peccato è ribellione, è tradimento, è menzogna, è disprezzo, è ingratitudine, è sfida, è mancanza di fiducia. Pensate a una persona che vi ha traditi. Pensate a una persona che vi ha mentito spudoratamente. Pensate a una persona che si è ribellata a voi, che vi ha disprezzato, che dopo avergli fatto tanto bene si è dimostrata ingrato. Pensate a questa persona che vi sfida apertamente e che vi denuncia. Questa persona è l'oggetto del perdono. Queste persone sono l'oggetto del perdono di Dio. Infatti, a chi perdona, Dio, lo dice lo stesso Michea, perdona, passa sopra la colpa del resto della sua eredità. Oltre ad essere in uno stato di peccato, l'uomo è anche in una condizione di miseria, e però quelli che fanno parte del resto della sua eredità, i suoi eletti, sono quelli per i quali Cristo è stato dato. E come perdona Dio? È una cosa ancora più sorprendente. La terminologia di questo passo è quella del sistema sacrificale e ci porta a considerare il capitolo 53 di Isaia. Dio che passa sopra l'iniquità, Dio che elimina la colpa, Dio che perdona i peccati. Guardate cosa dice Isaia al capitolo 53. Al versetto 5, egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di lui. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo tra quelli della sua generazione. Chi riflette che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Versetto 10, il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza. E ancora al versetto 12, perciò gli darò in premio le moltitudini e gli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato tra i malfattori, ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli, coloro che erano in colpa. Dio perdona l'iniquità, Dio passa sopra la colpa del resto del suo popolo. E questo linguaggio è proprio il linguaggio della espiazione, è il linguaggio che ci parla di un sostituto, di una persona che muore al posto di altri, che paga il prezzo dell'espiazione del peccato. E infatti, e questa è la terza cosa e sto per concludere, Dio è incomparabile nella sua natura, Dio è incomparabile perché è un Dio che perdona, Dio è incomparabile nel suo amore. Questo unico e vero Dio, questo Dio perdonatore è incomparabile anche nell'amore che nutre nei confronti del suo popolo. Generalmente, vedete, un Dio, il rapporto tra un Dio e i suoi adoratori non si basa sull'amore. Il rapporto tra un Dio e i suoi adoratori si basa su delle richieste che questo Dio fa e delle promesse che questo Dio fa a chi adempirà alle sue richieste. Insomma, l'idea tra Dio e l'adoratore è quella del dare e ricevere, una sorta di premio, di ricompensa per i meriti che si conquistano. Ma di Yahweh è detto piuttosto qualcosa di diverso. In questo passo è detto che si compiace, che si diletta nell'amore. Egli si compiace di usare misericordia. Questa parola qui tradotta misericordia è una parola che chi studia l'ebraico conosce molto bene, perché descrive, a chi può interessare, è hesed, che descrive un amore speciale. non è l'amore, i teologi parlano dell'amore di Dio in vari modi, per esempio l'amore della sua benevolenza. Ora, Dio è amorevole ed è benevolente verso tutti quanti gli uomini. Gesù l'ha detto, che Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, e Dio fa splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti. Se voi amate il Signore, servite il Signore, avete un pezzo di campagna, lo stesso sole che riscalda e fa crescere le vostre piante, la stessa acqua che vi solleva dalla responsabilità di annaffiarle, è quella che fa crescere le piante e nutre le piante del campo del vostro vicino che magari bestemmia dalla mattina alla sera. Dio fa crescere, Dio fa splendere il suo sole, Dio manda la sua acqua sui giusti e sugli ingiusti. Dio ama l'umanità anche quando è perduta nelle tenebre dell'idolatria e della ribellione. Quando l'apostolo Paolo andò in una piccola città, nella città di Listra, dove si adoravano falsi dei, parlò dell'amore, della benevolenza di Dio, dicendo: questo Dio che ha creato tutte le cose, è lo stesso Dio che vi ha mandato stagioni fruttifere e che vi fa rallegrare nei vostri cuori, che vi dà le gioie della famiglia, che vi dà le gioie del raccolto, che vi dà le gioie di questa vita. Sì, questa vita è piena di miserie, ma è anche piena di tante cose belle, e queste cose belle sono il risultato dell'amore di Dio. Però, Hesed, l'amore di cui si parla qui, la misericordia, è tradotto in un modo diverso, e spesso alcune altre versioni l'hanno tradotto come un amore perseverante. È l'amore speciale di Dio, è l'amore pattizio di Dio, è l'amore che è quello che ha verso il suo popolo, un amore che ha prodotto la promessa della redenzione e che la porta avanti. C'è uno dei passi dell'Antico Testamento che mi fa più riflettere e sorridere di una gioia in Dio, è quando il Signore dichiara il suo amore nei confronti di Israele, proprio come un marito che dichiara il proprio amore nei confronti della moglie. Dice il Signore, leggo da Deuteronomio 7, il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare, fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché? E allora a questo punto uno si aspetta di sapere perché Dio ci ama, perché Dio ci ha scelti, no? Dio ha scelto questo popolo. Allora, io vi ho amato e vi ho scelti perché? E la risposta è piuttosto tautologica, ripetitiva, dice: ma perché il Signore vi ama? Io vi amo perché vi amo. Vi amo non perché siete più numerosi, non vi amo per qualcosa che c'è in voi, che vi distingue dagli altri, vi amo perché vi amo, è la mia scelta, è la mia decisione, è la mia libera scelta, il mio hesed, il mio amore verso di voi, un amore perseverante, perché non dipende da quello che c'è in voi, ma da qualcosa che c'è in me. Gloria al suo nome. Questo Dio è un Dio incomparabile, per questa ragione incomparabile nel suo amore. E qual è la misura dell'amore di Dio? Che cosa significa? Se qualcuno ci domandasse: ma che vuol dire che Dio mi ama? Allora prendetelo e portatelo al Calvario, portatelo sotto la croce del Golgota e leggetegli lì questo versetto, 1 Giovanni 4,10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Gloria sia al suo nome santo e benedetto. Questa è la misura dell'amore di Dio, l'invio del suo Figlio come sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. E l'ultima cosa, e davvero ho concluso, Dio è incomparabile per la sua natura. Dio è incomparabile perché è un Dio che perdona, Dio è incomparabile perché è un Dio che ci ama in un modo supremo, Dio è incomparabile perché è un Dio fedele. L'ultima parte di questo passo dice: egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe, getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. E cosa sarà questa manifestazione del perdono, questa manifestazione pubblica del perdono? Ecco che cosa sarà: tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe, la tua misericordia ad Abramo, come giurasti ai nostri padri fin dai giorni antichi. L'ultima parte ci insegna che l'incomparabilità di questo Dio che perdona e che ama come nessun altro è la sua incomparabile fedeltà. Dio è fedele e mantiene le promesse. Questo lo sappiamo, ma come è fedele? Quanto è fedele? Anche in questo attributo Dio è sorprendentemente e assolutamente unico e incomparabile. Fatevi un'idea di due persone che si trovano davanti a un ufficiale dello Stato civile, a un pastore, a un prete, e si devono sposare. E a un certo punto è arrivato il tempo delle promesse. E queste promesse però sono fatte in un modo strano. Cioè uno solo dei due fa la promessa: io prometto di esserti fedele. L'altro no, l'altro non deve replicare alla promessa. È una cosa piuttosto strana, no? Quando noi vediamo, adesso si fa sempre di più, che i due coniugi si scambiano le promesse, le dicono più o meno le stesse cose. Prima dice il marito e poi la moglie, o viceversa in certi casi. Ma nel caso di Dio non c'è una reciprocità. La promessa della fedeltà non è legata alla fedeltà dell'altra parte. È qualcosa di assolutamente inconcepibile per noi esseri umani. Tanto è vero che la Bibbia ammette dei casi di divorzio, no? Ammette quando c'è l'infedeltà dell'altro coniuge, il matrimonio si può spezzare. Ma l'amore di Dio è ben più alto di qualunque corrispondente relazione umana. L'Apostolo Paolo dice che se noi lo rinneghiamo, lui ci rinnegherà, ma se noi gli siamo infedeli, vi ricordate cosa dice? Lui rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Dio è fedele e infatti fa delle promesse, e quando deve fare delle promesse non lega il mantenimento delle sue promesse a qualcosa che c'è nell'altra parte, ma la lega a se stesso. Dove è scritto questo? Chiaramente è scritto nel libro, nell'Epistola agli Ebrei. Vi ricordate, l'abbiamo fatto oggetto di predicazione, dal Ebrei capitolo 7 dal versetto 13 dice così. Scusate, mi sembra che era il versetto, sì, era il capitolo 6 dal versetto 13. Quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso, dicendo: certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento e la conferma pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento affinché, mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi, che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Dio che fa una promessa e che lega questa promessa al suo nome, non alla fedeltà di Abramo, non a qualcosa che era nella creatura. Ecco perché Dio dice a questo popolo: io sarò fedele a che cosa? Alla mia promessa, e io vi perdonerò, non perché voi vi ravvedrete ma dei vostri peccati, ma perché così ho promesso ad Abramo e io manterrò la mia parola. Gloria sia al suo nome, fratelli, questo è grandemente liberatorio. Le sue promesse sono state sollecitate dal suo amore immutabile e gratuito, e il mantenimento delle sue promesse è assicurato dalla fedeltà a se stesso, dall'immutabilità del suo proposito. Solo per questa ragione Cristo è venuto come Salvatore, e lo Spirito è stato inviato per la raccolta del suo popolo, e solo per questo, voi ed io che siamo in Cristo, non smetteremo di essere amati, non smetteremo di essere perdonati, non smetteremo di essere rialzati quando cadiamo, non smetteremo di essere condotti quando ci smarriamo, non smetteremo di essere santificati nel resto della nostra vita, e solo per questa ragione saremo santificati e alla fine glorificati, perché Dio è fedele. Questo Dio è un Dio incomparabile, non c'è nessuno come Lui, nessuno che come Lui perdona, nessuno che come Lui ama. Nessuno che come Lui è fedele. E la conclusione di tutto il discorso è: cosa c'è di questo Dio in noi? Cosa si vede in noi di tutto ciò? Se noi abbiamo, si dice che ogni popolo è simile al suo Dio. In qualche modo abbiamo letto nel Salmo 135 che così come sono gli idoli, così saranno quelli che li adorano. C'è in noi qualcosa che mostra questa incomparabilità di Dio, questa incomparabile inclinazione e capacità e volontà di perdonare? Questo amore perseverante, questa fedeltà svincolata dai meriti altrui, ma legata al patto. Siamo un popolo particolare? Dobbiamo esserlo. Se vogliamo essere veri rappresentanti di Dio su questa terra, dobbiamo essere come Dio, e nell'accostarci adesso alla cena del Signore, no, possa essere questo un momento in cui non solo esaminiamo noi stessi, ma meditiamo sull'incomparabilità del nostro Signore Gesù Cristo. Chi è Gesù? Colui che ha dato il proprio corpo per noi, che ha versato il proprio sangue per noi, e dei quali elementi oggi noi mediante la fede ci nutriamo. È colui che è il Supremo, è l'Altissimo, è l'unico. E se ci sono alcuni tra di noi che si accontentano dei loro piccoli dei, se c'è qualcuno tra di noi che si accontenta delle proprie divinità, rifiuta il vero Dio e si rivolge a una persona morta per essere liberato, no? Come abbiamo sentito di questo Signore che adesso non c'è più, oppure cerca la propria soddisfazione in qualcos'altro che si trova su questa terra, l'ultimo gingillo elettronico, l'ultimo gioco elettronico, o che ne so, una donna, un uomo al di fuori del proprio matrimonio, del proprio coniuge, o qualunque altra cosa, una nuova macchina, una nuova casa, ecco, tu sei libero, sei libera di sceglierti i tuoi dèi, ma sappi che questi dei ti deluderanno e mentono e ti ingannano. Noi, per quanto ci riguarda, io, per quanto mi riguarda, e la casa mia, spero, e la mia chiesa, continueremo a dire: quale Dio è come te? Nessun altro, nessun altro. Amen. Chiniamo il capo.